Come abbiamo detto, mezz'ora, stasera abbiamo sforato da quella che poteva essere, perché ci è voluto inizialmente per iscrivere tutti quelli che si iscrivevano del tempo. Però la mezz'ora la salviamo ugualmente. E pronti per gli interventi. Gli interventi, ripeto quello che dicevo prima, interventi spot. Uno deve pensare che cosa sta chiedendo o su che cosa vuole invitare sia Don Franco come l'Assemblea a ritornare per un istante. E c'è pronto Luca, è una valletta un po' così, insomma c'è anche la barba come valletta, però è pronto ad andare con il microfono per coloro che vogliono fare degli interventi.
Facciamo botta e risposta così si riscalda un po' l'ambiente subito.
Ecco, c'è un signore lì, benissimo.
Volevo fare riferimento alla citazione che ha fatto sulla Chiesa nell'Apocalisse della Chiesa di Laodicea.
Sì.
E lì alla fine è sconvolgente, perché saremo tutti vomitati dalla sua bocca. Però alla fine non finisce così, no? Alla fine la lettera non finisce proprio, che sta alla porta e aspetta. Oppure dobbiamo disperarci e siamo tutti distrutti.
Sì, quindi la domanda parte, prende le mosse dalla lettera scritta da Cristo attraverso Giovanni alla chiesa di Laodicea per giungere alla comprensione di quel messaggio per noi. Ecco, io direi così, sicuramente come lei ha già intuito, il richiamo iniziale è una minaccia, ma poi c'è una promessa. Io sto alla porta e busso, dice Cristo, alla porta del nostro cuore. Chi mi apre farà la bellissima esperienza della comunione con me. Tra l'altro, sappiamo che il libro dell'Apocalisse era letto all'interno delle celebrazioni eucaristiche, quindi il riferimento è alla comunione. E qui bisogna comprendere molto brevemente il genere letterario, cioè il modo di esprimere un messaggio che caratterizza tante pagine del libro dell'Apocalisse, ma in quanto libro profetico caratterizza tante profezie già dell'Antico Testamento e, se volete, caratterizza anche certe visioni mariane o di altro tipo dei nostri giorni, il genere letterario della minaccia. Tanti di voi sono genitori, magari nonni, nonne anche, e comprendono il valore che c'è nella minaccia. Pensate, non so, al vostro nipotino che in una giornata di brutto tempo in casa, un po' inquieto, e prende sto pallone e inizia e si avvicina ai fornelli accesi. Una brava mamma, un bravo papà, interviene. Se ti avvicini, te le do. Evidentemente, se è un bravo papà e una brava mamma, non vuole dargliela al suo bambino, ma attraverso questo genere letterario, questo modo di esprimersi della minaccia, vuole far comprendere in maniera anche incisiva ciò che è bene e ciò che è male. Ma il senso ultimo della minaccia è la non realizzazione della minaccia stessa, cioè il bambino capisce ho sbagliato. Sto sbagliando, non lo faccio, non le prendo. E del resto il papà o la mamma non vogliono dargliele. Ecco, questo è il genere letterario della minaccia, dell'oracolo di castigo, dicono gli esegeti, che è diffuso sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, soprattutto nell'Apocalisse, e l'intento è proprio questo. Di fronte a una chiesa che viveva nel conformismo, ci siamo arricchiti, siamo a posto, siamo degli arrivati. Sì, crediamo in Gesù Cristo, però la fede è una cosa interiore. Gli affari sono affari. Di fronte a questo ateismo pratico, l'autore, in nome di Cristo, fa un richiamo e dice: se continui così, agli occhi di Cristo sei una realtà disgustosa. Perché stai rinnegando il tuo primo amore per Lui? Ritorna indietro, apri la porta a Cristo, la porta del tuo cuore, e non dire ci siamo arricchiti con l'oro, con il collirio, con i vestiti belli, tutti diciamo così prodotti commerciali che arricchivano la città di Laodicea. No, compra davvero l'oro che è l'amore per me, l'amore per Cristo. L'oro è raffinato nel crogiolo, nel caldo, nel fuoco, quindi un amore caloroso per me. Rivestiti sì, ma non dei vestiti alla moda, rivestiti degli abiti del risorto, gli abiti bianchi. Vivi come ha vissuto Cristo. E il collirio è il Vangelo, il collirio è la capacità di vedere la vita con gli occhi stessi di Gesù. Compra questo collirio. E allora entreremo di nuovo in comunione, festeggeremo la comunione. Ecco, questo vale chiaramente anche per noi.
Paola.
Negli Atti degli Apostoli sono riportate alcune categorie fondamentali che possono essere la fede, l'accoglienza, la condivisione. La centralità che tu hai posto è Gesù. Nella vita attuale qual è il rapporto tra Gesù e gli scribi di oggi?
Beh, bisognerebbe capire bene chi sono gli scribi di oggi. Io direi attenti che uno degli atteggiamenti di Gesù Cristo è stato quello comunque di mantenere un rapporto con gli scribi e i farisei. Ce li aveva lì di fronte, sapeva che continuavano a mormorare contro di lui, che facevano apposta metterlo alla prova, che giudicavano il suo operato perché lui si dedicava, potremmo dire, alla feccia della società di allora. Eppure Gesù ha sempre voluto avere a che fare anche con loro. Addirittura si è inventato una parabola, la parabola del figlio il prodigo, dove ha messo in scena proprio le due categorie che ci aveva di fronte. Noi tante volte ci focalizziamo sul figlio il prodigo. In realtà Gesù elabora una parabola dove ci sono due figli, il figlio maggiore e il figlio minore. Il figlio minore chiaramente erano, diciamo così, coloro che avevano sbagliato tante cose nella vita, eppure stavano tornando a casa, stavano sentendo il desiderio, grazie a Gesù, di tornare a casa, ma c'è anche il figlio maggiore. E il figlio maggiore rappresenta precisamente gli scribi, i farisei, gli oppositori di Gesù, i capi del popolo, che di per sé sarebbero dovuti essere coloro più aperti perché conoscevano la Bibbia a memoria. E invece continuavano ad essere radicati nei loro pregiudizi, nei confronti degli altri e soprattutto nel loro modo di intendere Dio, un Dio della retribuzione che appunto è buono fino alla millesima generazione con quelli che osservano i suoi comandamenti, ma che sa scatenare le sue disgrazie, i suoi castighi fino alla terza e alla quarta generazione con i peccatori, contro i peccatori. E Gesù a far capire loro che non è così. E quindi io direi impariamo da Gesù questo stile, che è difficile, difficilissimo, no? Di continuare a mantenerci in dialogo anche con delle persone che non la pensano come noi. Nella prima lettera di Pietro, c'è una esortazione davvero molto attuale, quando lui dice: siate capaci di rendere ragione della speranza che è in voi, della speranza in Gesù Cristo che è in voi, rendere ragione. Quindi non essere cristiani, diciamo così, con la coda tra le gambe, cristiani che insomma giocano nei compromessi, non vengono mai... No, questo no, rendere ragione della speranza che è in noi. E poi aggiunge, innanzitutto con la vostra vita, in modo tale che chi vede la vostra vita già è attratto verso la speranza in cui credete. E poi, se c'è naturalmente da dialogare, con dolcezza e rispetto. Ecco, io penso che nella situazione attuale, anche se chiaramente è difficilissimo perché respiriamo nell'aria quello che i filosofi oggi hanno definito come il pensiero debole. Cosa significa pensiero debole? Significa che tu hai la tua opinione, io la mia. Io rispetto la tua, però tu devi rispettare la mia. Guai a te, cristiano, se vuoi imporre le tue verità forti. Basta con questo, avete fatto troppe crociate voi cristiani. Ecco, questo atteggiamento lo si respira nell'aria, anche se non si fa filosofia. Oggi accendi la TV e vedi un talk show dove ci si infervora, si dicono anche cattive parole contro l'altro, ma alla fine tutti si alzano e mantengono la loro esatta posizione di come sono arrivati lì. Ecco, questo non è rendere ragione della speranza che è in noi. Rendere ragione vuol dire vivere in un certo modo anche nei confronti di coloro che la pensano in un altro modo. Vivere in maniera coerente, ultimamente vivere come Gesù. Anche se in maniera originale da Gesù, perché noi viviamo 2000 anni dopo Gesù. Quindi dobbiamo trovare il modo di vivere gli stessi valori, ma in questo contesto. Quindi prima di tutto la vita, una vita coerente, senza troppe parole, però anche con delle parole. Ci vogliono, sì, dolcezza e rispetto, come Gesù, che era abilissimo in questo. Tutte le sue parabole, in fondo, sono il modo per coinvolgere l'interlocutore, persino i suoi avversari. Lui inventava delle parabole in modo tale che all'inizio la gente che lo ascoltava, anche quelli che ce l'avevano con lui, venivano tirati dentro. E quando si accorgevano di questo, era troppo tardi. Allora, o cambiavano idea su Dio, oppure facevano una brutta figura davanti a tutti. Gesù faceva così. Le parabole, se ci pensate, sono il suo modo per coinvolgere l'altro e aiutarlo a cambiare idea su Dio e a cambiare idea anche sugli altri. Tu che continui a mormorare contro di me solo perché io mi prendo cura di questi che hanno sbagliato tante cose nella vita, ricordati che ti stai comportando come il figlio maggiore della parabola, che con il quale il padre fa molto più fatica e esce fuori e sta lì a cercare di convincerlo a venire a casa anche lui. È questo che oppone resistenza, continuando ad avere in mente un'idea di paternità, che è un po' l'idea di Dio che hanno tanti, vale a dire che Dio è buono con i buoni e castigatore con i malvagi. E Gesù, se c'è una cosa che non sopportava, era questa. Dio non è così. Non puoi entrare in un rapporto con lui da figlio maggiore che dice: io ti ho sempre servito e tu non mi hai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. E il padre gli dice: ma c'hai tutto ciò che è mio è tuo. Che, come dire, tu mi stai interpretando come un padre padrone, io invece sono tuo padre e basta. Ecco, essere capaci innanzitutto con la nostra vita, ma poi anche con le nostre capacità di ragionamento, di far intuire la bellezza del nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, anche agli scribi dei nostri tempi.
Abbiamo ancora qualche minuto, coraggio, altri interventi, la signora qui davanti.
Un'altra cosa che mi colpiva molto è la prima lettera ai Corinzi 1, 18. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi è potenza di Dio. Ecco, io credo che anche oggi si fa molta, molta fatica a, come dire, a calarsi, a vivere questa parola, a portarla nella vita. E se a volte la vediamo anche in qualcuno, anche tra noi cristiani, si fa fatica a dire ma c'è qualcosa che non torna. Però personalmente posso dire che è vera fino in fondo.
Sì, dice Paolo in quel testo lì, prima Corinzi 1, 18 e seguenti, la parola della croce è scandalo per i giudei che cercano dei segni, dei miracoli, ed è stoltezza, una stupidata bisognerebbe tradurre, per i pagani. E, iniziamo a comprendere quel testo e poi vediamo di attualizzarlo velocemente per quanto possibile a ciascuno di noi. Allora, scandalo è un sasso in greco che fa inciampare. Quindi il popolo ebraico in gran parte inciampato in rapporto a Gesù Cristo, per quanto vi dicevo prima, perché Gesù Cristo prima ha campato già questa pretesa di essere il figlio di Dio fatto uomo, ma poi è morto crocifisso, o meglio, l'hanno fatto morire in croce crocifisso precisamente perché chi moriva crocifisso, stando alla legge di Mosè, Deuteronomio 21-23, era maledetto da Dio. Come fai a dire di essere figlio di Dio se muori maledetto da Lui? Scendi dalla croce e allora crederemo in te, ma se resti in croce non sei credibile. Capite lo scandalo di coloro che volevano il miracolo, dei segni chiari e distinti per poter credere in Lui. E i pagani, per i pagani appunto la croce, Gesù Cristo crocifisso meglio, è una stupidata. Perché? Perché pensate al mondo pagano, agli dei delle varie religioni a quei tempi, Giove, il signore dei signori dell'universo, Marte, l'imbattibile re della guerra, dio della guerra, Plutone, questo irascibile dio dei mari, tutte divinità che magari avevano anche dei difetti alla maniera umana, ma erano estremamente più potenti di noi. E tu, Paolo, vieni ad annunciarci, voi cristiani venite ad annunciarci un Dio crocifisso, un figlio di Dio che muore come un terrorista, un rivoluzionario. Non siete credibili. Applichiamolo a noi, soprattutto nei momenti crocifiggenti della vita. Questa verità di fede, che è quella centrale, io credo in Cristo crocifisso e risorto, entra in crisi. Perché risorge quella tentazione di vedere in Gesù Cristo il salvatore potente di un Dio onnipotente. Quando noi vediamo in Gesù Cristo soltanto questo, in maniera troppo veloce, in maniera ingenua, la nostra fede va in crisi. Perché Gesù Cristo non vuole essere questo. Non vuole scendere da quella croce. È rimasto inchiodato a quella croce. C'è morto. E potremmo dire, fino alla fine dei tempi, Gesù non scende da quella croce per certi versi. Non è che noi facciamo una nostra preghierina, accendiamo la nostra candelina in chiesa e Lui è obbligato a donarci salvezza come vorremmo noi, soprattutto in certi tipi di preghiere. Tu puoi stare davanti al Santissimo 24 ore su 24, in ginocchio, con rosario in mano, incensandolo più volte, chiedendo che almeno una volta lui si comporti davvero giusto, per cui a quello lì che ha fatto un torto a tuo figlio gli vada male qualcosa, Dio gli mandi una bella disgrazia. Tu puoi pregarlo 24 ore su 24, non otterrai nulla, perché il nostro Dio non è un Dio così, non scende dalla croce. E questo naturalmente nei momenti duri della vita, questo ci mette in crisi, è scandalo per noi, è stupidata per noi, ma Dio è Dio, non uomo. Sa scegliere lui come, dove, quando intervenire nella vita per portare salvezza. Non è un Dio impassibile, attenti, perché appunto dicendo questo uno dice allora che Dio è? È un Dio che se ne sta in cielo con le braccia conserte e vede come va questo mondo. Ha costruito l'orologio dell'universo e adesso lo lascia andare. No, non ho detto questo. La Bibbia non dice questo. Se c'è una cosa che la Bibbia continua a dire, che Paolo continua a dire, che tutto il Vangelo continua a dire, è Dio, il Dio di Gesù Cristo, interviene nella storia. Il nostro Dio interviene a salvare. Cioè questo che lui salva è detto in tutte le pagine della Bibbia. È il come che non è detto, che non è razionalizzabile. Ecco, su questo come siamo noi a doverci convertire piano piano, soprattutto nei momenti duri, è difficilissimo, ha ragione. È difficilissimo, ma come siamo chiamati a convertirci? Io penso soprattutto attraverso la preghiera. Una preghiera come i primi cristiani, no? Come prega Gesù, così devo pregare anch'io. E come pregava Gesù? Padre, quindi sei papà, non sei un Dio ambiguo, buono con i buoni, castigatore con gli altri. Sei padre. Con tutti, anche fai piovere sul campo di quello lì che è cattivo. Ma come mai? È figlio anche lui e farà di tutto per salvare anche lui. Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta, che non vuol dire fatalismo, eh? Tanto non cade foglia che Dio non voglia, quindi faccia lui. No, questa non è fede cristiana. Non è vero quel proverbio, non cade foglia che Dio non voglia. Ci sono tante cose che facciamo nella storia che Dio non vuole, dalle guerre fino alle violenze, fino alle menzogne. Ecco, Padre, non la mia ma la tua volontà significa so che tu mi conosci meglio di me. So che tu sei papà. E quindi farai di tutto per salvare anche me, i miei cari. Magari non al modo mio, perché le tue vie non sono le mie vie, i tuoi pensieri non sono i miei pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le tue vie sovrastano le nostre vie. Però sono sicuro, e Gesù me l'ha insegnato, che tu intervieni per il mio bene, per il nostro bene. Allora la prima cosa che dico è: papà, fai tu, segui le tue vie. Io cerco, proprio grazie alla mia preghiera, di mettermi nelle tue mani. Se c'è qualcosa che posso fare per diffondere salvezza nella mia casa, nella mia parrocchia, io sono qui a tua disposizione. E poi ci sono tanti altri desideri, soprattutto nei momenti duri. E allora non devo chiedergli. Chi l'ha detto che non devi chiederli? Certo che devi chiedere, l'ha detto Gesù, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Se voi che siete cattivi sapete dare a un vostro figlio che vi ha chiesto pane, del pane e non uno scorpione, vuoi che Dio non sia capace di fare ben di più di questo? Certo, quindi chiedi tutto quello che ti sembra giusto, però mettilo sotto condizione, cioè: Padre, io ti chiedo questo. Talvolta può essere anche un miracolo, eh? Certo, puoi chiedere un miracolo. La guarigione, non so, di un amico che ha la leucemia. Chiedilo, perché non devi chiederlo? Però poi di a Dio, guarda Dio, questo è quello che vedo io. Ma io non sono Dio, tu sei Dio. Per cui, se comprendi che quello che ti sto chiedendo è per la salvezza, realizzalo. Io intanto mi metto a tua disposizione per darti una mano. Se tu che mi conosci meglio di me capisci che questo non è per il mio bene, fa finta di non aver ascoltato.
Stiamo finiamo, volevo finire proprio perché, scusatemi, perché se stiamo così stiamo nei tempi. Vi do un paio di avvisi abbastanza precisi. Cominceremo giovedì prossimo alle ore 21 precise. Avete capito come si entra? Si entra girando, andando nel campo di calcio che c'è sotto qui. Secondo avviso, tutti quelli che non hanno ricevuto la cartelletta, chiediamo scusa, la prossima volta la riceveranno perché abbiamo registrato tutti i nomi e quindi abbiamo visto quanti sono quelli a cui dobbiamo dare ancora la cartelletta con la prima lezione. La prossima volta all'ingresso riceverete la seconda lezione, farete la firma per la vostra presenza. Stiamo pensando che alla fine di questi nostri 6 incontri rilasceremo anche una specie di attestato dicendo che hanno partecipato a questo itinerario particolarmente significativo. Questa era la seconda cosa. Dico un pensiero ancora e poi introduco la preghiera, che sarà la preghiera del Padre Nostro. Poi chiederò a Don Fidelmo di salire su qui e di darci la benedizione come conclusione del nostro incontro. Ecco, il piccolissimo pensiero che volevo aggiungere io era, senza dubbio era presente nel discorso di Don Franco, bussate, chiedete, veramente il passo di Luca dice darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Io ho sempre interpretato in maniera particolarmente e interiormente consolante, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Signore, ho bisogno del tuo Spirito Santo per credere che tu sei Padre. Alziamoci per dire il Padre nostro. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, adesso Don Fidelmo, volevo ringraziare tutti quelli che hanno preparato, ringraziare in particolare Lorenzo e Luca. Avete sentito che i microfoni funzionano bene, eh? Uno dice, caspita che bello, c'è anche una cosa. Ma... beh, ragazzi, quei due ragazzi l'hanno preparato bene, sono arrivati qui prima delle 8, hanno studiato precedentemente, non è una cosa da poco. Grazie, Don Fidelmo, benedici.
Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi conceda un sonno tranquillo.